Radio Cinema presenta Speciale Festival Internazionale del Film di Roma.
Allora, volevo sapere innanzitutto se quella che ti interessava raccontare era veramente una vita tranquilla o quali altri aspetti di questo personaggio ti interessavano. Per esempio, c'è tutto un versante thriller, no?
Ma a me interessava proprio alla lettura della sceneggiatura la possibilità di raccontare due personaggi in uno. Cioè un personaggio che ha all'inizio tutto l'aspetto, il clima, il comportamento di un uomo realizzato in un universo borghese, piccolo borghese, se vuoi anche con lo stereotipo del cuoco che promuove la cucina italiana all'estero, con questa comunità anche un pochino triste di questo paesino ai limiti anonimo di una foresta intorno tra Wiesbaden e Francoforte. E sotto questa divisa da cuoco in realtà si nasconde un killer spietato che ha cercato di rifarsi una vita e di... Mi piaceva molto l'idea che un killer fosse raccontato nella dimensione di allerta per un terrore continuo, nella sua dimensione di continuo spavento per essere scoperto, per essere riidentificato nella sua vera natura, per la paura di perdere tutto quello che in 15 anni fuggendo all'estero e nascondendosi si era creato, per la paura di fare i conti con un passato che torna con uno dei, secondo me, molto belli snodi della sceneggiatura sotto le sembianze di un figlio che è arruolato nelle fila di quella criminalità organizzata di cui lui stesso fa parte, un figlio che aveva lasciato in Italia, ma ne ha un altro invece biondo avuto da una donna bella che ama, è riamato da lei in Germania, insomma, quindi si trova quest'uomo anche a dividere un sentimento tra due figli, uno che rappresenta un'opportunità per il futuro, uno che rappresenta il passato ma che è lo stesso amato. Insomma, mi è sembrato di trovarmi di fronte a un personaggio, a un copione, a una sceneggiatura molto affascinante per un'interpretazione.
La difficoltà di girare in due lingue, anzi tre, italiano, tedesco e anche napoletano?
Ma la difficoltà maggiore è stata in tedesco. Lo raccontavo stamattina che ho avuto dei momenti di scoraggiamento, ho consigliato con una battuta a Cupellini di chiamare Ganz, che è un attore che ammiro profondamente e che ha dato prova di saper recitare benissimo anche in italiano. E poi invece la determinazione, lo studio, una bravissima insegnante, la quotidianità hanno fatto sì che si potesse attraverso tre lingue raccontare le tane, che sono le lingue stesse in cui si va a nascondere questo personaggio braccato, perché lui attraverso le lingue offre un'immagine di sé che allontana quella vera che lui tende a nascondere. E poi sono anche lingue, in tedesco parla nei momenti di intimità con la moglie tedesca, in napoletano nei momenti di odio, di frizione o di affetto con il figlio napoletano. In italiano parla, se vuoi, con i clienti a cui, del suo ristorante, a cui offre l'immagine paciosa e rassicurante di quello che fa i maccheroni, magari li fa col cinghiale, ma insomma fa i maccheroni, ecco. Quindi affascinante, cioè, è un film in cui ho l'occasione di recitare con la mia faccia, la barba è la mia, però invece di nascondermi dietro le lingue.
Come è stato girare in Germania?
Guarda, è stato molto affascinante, anche per uno che poi è cresciuto, per esempio, vedendo un certo tipo di cinema, che noi avevamo i macchinisti che hanno fatto, per esempio, tutti i primi film di Wenders. Cioè il macchinista che preparava le scene, oppure i datori luce, i tecnici della luce che avevano fatto Falso Movimento, o che avevano fatto L'amico americano, no? Questa era un'emozione, diciamo, da chi come me si è formato in quella cultura, che la rimpiange anche un po' degli anni 70, molto bella. E poi direttore della fotografia ungherese, attori tedeschi, un film veramente europeo, non solo per la formula produttiva, ma perché credo che abbia un argomento che possa interessare il pubblico tedesco e il pubblico italiano, per la qualità del racconto che si propone. E per questa ragione mischia attori tedeschi e italiani, perché anche Juliane Köhler, che è un'attrice di teatro e di cinema magnifica tedesca, si è dovuta cimentare con l'italiano, credo anche con una difficoltà maggiore della mia.
Immaginiamo sul set anche un po' insegnante dei tuoi colleghi più giovani, sbagliamo?
Sì, nel senso che io mi picco di indicare la strada agli attori quando formo una compagnia a teatro, A cinema lo possono testimoniare i registi con cui ho lavorato, sono molto disciplinato e tendo, anzi pretendo di essere diretto, e quindi mi comporto, diciamo, come un soldato a cui, se poi viene chiesto un parere, collabora sicuramente, però no, non sono bravissimi gli attori giovani che lavorano, non mancano attori bravi in Italia. Ma insomma, può capitare, ma quelle bonarie, ecco, ma senza nessuna maieutica, senza nessuna presunzione, ecco.
Il protagonista Rosario nella sua vita si trova obbligato a cambiare identità più di una volta. In qualche modo questo lo accomuna alla vita di un attore come lei, costretto a interpretare un diverso personaggio per ogni film?
Ammesso che si tratti di una costrizione molto piacevole. Ripeto spesso che io mi sono formato alla scuola di attori che amano nascondersi sotto la pelle del personaggio e non imporre la propria maschera. Quindi detesto una ecletticità gratuita, sterile, ma amo molto poter cambiare personaggio. Lo faccio a teatro, da Goldoni a Molière a Marivaux a Shakespeare a Pirandello, personaggi perfidi, eroici, e quando me lo offrono al cinema lo faccio con particolare piacere.
Io ho trovato affascinante l'ambientazione, no? Questa serenità abbandonata. Come ha costruito in questo spazio il suo personaggio, che invece sembra sempre implodere un po'?
Beh, guardi, ma questo è stato un elemento di grande fascino. Adesso non vorrei sembrare sofisticato, insomma, è una cosa troppo sofisticato. Ma insomma, nel mestiere dell'attore di Stanislavski si parla di consapevolezza creativa. La consapevolezza creativa viene da un'indagine che l'attore fa su elementi che appartengono alla vita pregressa o all'ambiente in cui si muove il personaggio. Questo personaggio era affascinante proprio nella possibilità di racconto che offriva questa implosione di cui parla lei, con un'atmosfera invece ai limiti dell'anestesia, no? Cioè del... Però contemporaneamente, anche appena ci si allontanava da questo paese sonnolento, ci si inoltra in una foresta dove noi veramente incontravamo cervi, cinghiali, e sono quelli che si vedono poi anche nel film. Quindi l'opportunità di recitare sul palcoscenico vero della storia è, cioè, che è questo paesino sperduto dove alle 5 meno un quarto chiudono anche i tabacchini del cuore della Germania, e non quelle occasioni dove si fanno le nozze coi fichi secchi, per cui ci fingiamo di fare la Germania alla Miata, no? O sul Monte Faito, insomma. Ecco.
Negli anni è capitato, aiuto, fa paura, Allora, negli anni è capitato che ogni volta che ci siamo incontrati hai detto: il teatro in realtà è la mia vita lavorativa, il cinema capita. Capita bene, però in questo novembre sarai con 3 film. Allora, continua ad essere un secondo lavoro il cinema?
Ma guardi, parlare di secondo lavoro sarebbe irriguardoso verso un'arte, un ambiente, degli artisti straordinari con cui io ho avuto la felice opportunità di lavorare. Quando io insisto sulla questione del teatro, insisto in una prospettiva che è quella del mestiere dell'attore. Fare l'attore a teatro è come fare l'artigiano che ogni giorno batte il martello, lo batte caldo, perché se no non riesce a modellarlo. Allora è evidente che se io ho un problema, che è quello dell'andare in scena tutte le sere, perché ho delle tournée che durano anche qualche anno di seguito, la mia relazione intima con le domande che mi pone questo mestiere, le difficoltà che mi pone questo mestiere, è naturalmente maggiore di quella di 2 mesi di lavorazione di un film. Ora, il cinema, come dire, per me ha questa straordinaria possibilità di essere alternato a un mestiere che mi dà un centro, che mi aliena da concetti astratti come successo, carriera, popolarità, con i quali so di dover fare i conti, ma posso farlo in maniera equilibrata, e come dire, mi fa dire con la stessa sicurezza che magari ai colleghi miei meno fortunati, perché hanno meno opportunità, non possono sentirsi di affermare, con la stessa sicurezza di poter dire dei sì appassionati a quei film che vengono proposti, che corrispondono ai molti no senza rimpianti che mi sento di dire quando si propone un cinema che non mi interessa per niente, insomma.
Questo film lambisce un problema di cronaca, un fatto di cronaca come quello dei rifiuti, non nuovo per lei al cinema. Lei è di queste zone, le zone tornate alla ribalta. in questi giorni, come si risolve il problema? Ad un attore è inutile chiederlo, però sono le sue zone, questi rifiuti campani, la lotta dei governi e punto interrogativo, cioè anche interpretare un ruolo del genere vicino ai fatti.
Amaro questa domanda, perché mi è capitato di sentirmela dire anche all'epoca di Gomorra, si sia costretti a farla a un povero attore che si dovrebbe limitare a denunciare quello che vede, impegnarsi a raccontarlo, perché il problema poi venga risolto da chi ha gli strumenti, i mezzi, l'opportunità di legiferare. Io in questo caso alla sua domanda rispondo da cittadino, voto, faccio delle scelte perché questo non accada. Sul piano dei comportamenti, diciamo, legiferabili, sul piano del comportamento invece individuale posso dire, per esempio rispetto ai tedeschi, che siamo profondamente in ritardo su una cultura della differenziata, sul rapporto con la natura. Al Festival di Berlino non gira carta, per esempio, tutto è fatto, no? Cioè, siamo molto in ritardo su comportamenti che possono nascere nella scuola e nella famiglia. E devo dire che, per esempio, in campagna, io vivo a Caserta, registro da parte delle famiglie un entusiasmo nel fare la differenziata. Cioè, la differenziata le famiglie la fanno anche perché hanno avvertito, perché siamo noi che usciamo e portiamo i figli a scuola in mezzo ai cumuli di immondizia. Il problema è che poi non sappiamo questa differenziata, poi se viene ricumulata e buttata qua, e vuole che noi non solo abbiamo la risposta ma andiamo lì, ecco, forse si arriverà a questo, andare a controllare veramente, no, la risma di carta che vado a buttare dove va a finire. Però mi sembra veramente paradossale come si racconta adesso. È, cioè, noi dobbiamo, come dire, limitarci, credo, con coraggio a raccontare e a fare in modo che il racconto sia una denuncia, che sia un'allerta per la coscienza, ma non possiamo risolvere.
Volendo tornare un secondo sulla sceneggiatura, quando a un certo punto il cuoco, prima che la sua vita tranquilla venga distrutta dall'arrivo del figlio, cucina quel piatto che unisce pesce e carne, e per raccontare solo il dualismo c'era qualcos'altro?
No, i famosi piatti terra-mare sono un elemento, diciamo, di leggerezza che viene raccontato nella prima parte del film, di scaramucce con il personaggio che interpreta Maurizio Donadoni magnificamente, perché poi si intuirà retroattivamente che questo Rosario è un grande cuoco, non è, e che cucina la buona la pasta, perché tanto sa che, no, a un certo punto fa anche una battuta un po' razzista, tanto quelli tedeschi si mangiano tutto, insomma, ecco, quindi voglio dire, no, serve come meccanismo comico, non c'è nessuna simbologia.
Negli anni della contestazione collaborò alla fondazione del Teatro Studio. Cosa ricorda di quel momento e quali erano le sue necessità, le sue richieste allora? E considerato il periodo attuale di grande fermento nel mondo dello spettacolo, quali sono quelle di oggi?
Oh mio Dio, una domanda veramente impegnativa, soprattutto per una giornata come questa. Cioè, io posso dirti con una battuta che sono nato in anni in cui per un attore era molto più facile cominciare a mettersi insieme ad altri, condividere una passione e alimentarla con una pratica, perché le istituzioni ti ascoltavano molto di più. Oggi si offre un'immagine del nostro mestiere che è più legata a parole come investimento, profitto, mercato, progetto, percorso, no? Noi abbiamo cominciato in un'epoca, appunto gli anni 70 a cui parlavo prima, dove c'era invece, se un investimento c'era, un investimento intellettuale, emotivo, passionale. Insomma, il gesto aveva una gratuità che ci faceva fare anche delle cose che non fanno rinunciare a questo mestiere una componente fondamentale della sua forza, che è l'audacia, il coraggio, il buttarsi anche a occhi chiusi, no? Allora io registro questo come differenza. Oggi c'è molta esigenza di capitalizzare un mestiere che invece è fatto di sentimenti, di rivolte, di cambiamenti di fronte, anche di inciampi, no? Questa mi sembra la grande differenza tra quando ho cominciato io e l'oggi. E quindi scoraggerei i ragazzi che credono di fare questo mestiere semplicemente perché è un mestiere legato a un generico esercizio di sé, di espressione di sé, insomma.
A proposito delle proteste che hanno segnato in qualche modo anche l'apertura di questo festival, le condividi?
Io non solo le condivido, ritengo che il festival abbia dato uno spazio civile e importante nella sua prima giornata a questa protesta, e soprattutto sia stato forse sottolineato, come non è accaduto con altrettanta chiarezza in passato, che se noi siamo qui, che io, se io ho l'opportunità di parlare con tante radio come voi in questo momento, giornali, televisioni, se stasera sono proiettato su uno schermo con un mio film grande 24 metri per 9, è perché c'è una moltitudine di persone che fanno questo lavoro senza apparire, senza fare red carpet, senza bere nei flute, come si dice oggi, ma lo fanno o perché hanno grandi capacità tecniche, intellettuali, scientifiche, per collegare, per dare luce a un film, per missarlo, o hanno grandi capacità manuali anche di trasporti, di mezzi, di costruzione. Cioè che questa, che questo mondo è anche un mondo che offre lavoro e può molto moltiplicarlo, un lavoro naturalmente legato alla creatività.
Suo fratello Peppe è il frontman degli Avion Travel. Sì. Avete percorso due strade artistiche diverse? Ma avete raggiunto entrambi risultati non irrilevanti. Che cosa vi accomuna di più e che rapporto ha Tony Servillo con la musica?
Ma con mio fratello, insomma, cioè, che cosa accomuna con un fratello? Affetto, una storia condivisa, una provenienza. Poi lui è un musicista che ha straordinarie doti istrioniche, lo dimostra in palcoscenico. Io sono un attore a cui piace molto cantare, qualche film come L'uomo in più di Paolo Sorrentino mi ha dato questa occasione. Abbiamo fatto uno spettacolo insieme che faremo ancora la prossima stagione, che si chiama Sconcerto, su testi di Marco Aldi, musica di Giorgio Battistelli. Cerchiamo di fare a volte un percorso, un pezzo di strada insieme. Che dire, cioè, è una fortuna, cioè, io sono molto felice quando c'è mio fratello in scena con me, ma per ragioni che sono assolutamente private, forse anche piuttosto ovvie, su cui non c'è tanto da approfondire. Fondamentale, cioè io se dovessi rinascere farei seri studi musicali e mi piacerebbe fare il direttore d'orchestra, ma non è una novità.
Grazie. Giovanna Barreca, Radio Cinema, Roma 2010.